Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati amici ascoltatori sul mondo alla radio, io sono Luca Collodi, grazie a Silvia Giovarrosa, Giuseppe Mauriello in regia. Oggi si celebra la giornata mondiale della Terra, si celebra in tutto il mondo per ristabilire un rapporto sostenibile con il creato, è l'obiettivo che la comunità internazionale sta cercando di perseguire. Tante le esortazioni anche del Papa al rispetto della natura, innanzitutto con le due encicliche, la Laudato Si e la Fratelli Tutti. E oggi nel tweet ha esortato a ristabilire un legame positivo con il creatore, il prossimo e anche il creato. E noi vogliamo parlare di questa giornata con Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia. Da tempo Earth Day Italia e il movimento dei focolari insieme stanno portando avanti tante iniziative proprio per sensibilizzare noi tutti al rispetto della terra e quindi al rispetto del creato. Ascoltiamo Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, al microfono di Adriana Masotti.
È molto più che una collaborazione. Noi nel 2015 abbiamo marciato insieme per sostenere la voce di Papa Francesco in vista dello storico accordo sul clima di Parigi, e quando allora l'accordo andò bene, Ban Ki-moon indisse la ratifica nel giorno dell'Earth Day, decidemmo di gettare il cuore un po' oltre l'ostacolo, perché eravamo due organizzazioni così profondamente diverse, però questo coraggio ci ha fatto creare il Villaggio per la Terra, e la benedizione di Papa Francesco che venne a Villa Borghese ad inaugurarlo è stata talmente importante per tutti noi che veramente è nata una unità, come nello spirito del movimento dei focolari, e un'unità anche per la Terra, come nello spirito di Earth Day. Quindi questo One People, One Planet, che è l'evoluzione di quel villaggio, oggi raccoglie il messaggio di Papa Francesco che ci disse: trasformate deserti in foreste e non abbiate paura di ciò che non conoscete, ma anzi generate vita. Ecco, questo sta nascendo, è uno sforzo titanico, però che ci sta dando grandissime soddisfazioni.
E che adesso coinvolge ancora più associazioni, movimenti, istituzioni.
Sin dal suo inizio, devo dire, il seme della Laudato Si, perché noi siamo quasi spettatori di questo piccolo miracolo, ha generato una tale partecipazione che ormai sono centinaia le organizzazioni che ci aiutano. Noi cominciamo ogni anno il 23 di aprile, il giorno dopo, già a lavorare sull'anno successivo, cominciamo che siamo poco più di una decina di persone, e quando arriviamo siamo centinaia di contatti, di relazioni, di umanità che si muove per realizzare questo evento, che veramente è qualcosa di unico, perché è totalmente privo di speculazioni economiche, politiche o anche intellettuali. È proprio la volontà di tante organizzazioni di mettere in luce, di mettere in risalto la bellezza che oggi è così gravemente messa a rischio da una economia predatoria che rischia veramente di rovinare tutto.
Quest'anno i veri protagonisti dell'Earth Day saranno i giovani, lei ha detto in una intervista. Ci spiega il significato di questo spazio e di questo ruolo affidato ai giovani?
Come Papa Francesco ha più volte sottolineato, noi abbiamo un po' spezzato questo patto intergenerazionale, no? Le iniziative di Francesco come The Economy o Francesco, come il patto educativo globale, vanno tutte nella direzione di restituire, di ricostruire questa alleanza tra le generazioni. I giovani si sono accorti che il loro futuro è gravemente messo a rischio dalla nostra condotta, gravemente, e hanno cominciato ad alzare la testa. Noi abbiamo l'evidenza di Greta, ma ci sono veramente centinaia di ragazzi che in giro per il mondo fanno atti eroici per la difesa del pianeta e vivono anche il trauma di un futuro così pericoloso, no? così rischioso. Ecco. E quest'anno per la prima volta, su iniziativa del governo italiano, peraltro, le Nazioni Unite non faranno la passerella dei giovani, ma li metteranno a parte dell'evento più importante, che è la conferenza sul clima. La domanda vera è: ma dopo 25 conferenze sul clima che non hanno saputo fermare l'aumento costante del riscaldamento globale, cosa possono fare i giovani per dire basta? Basta partecipare alla COP? Speriamo di sì. Intanto noi vogliamo che questa partecipazione non sia inutile, ma che sia piuttosto un momento dirompente in cui i giovani possano veramente imporre il diritto che hanno ad un futuro migliore. Ecco, noi abbiamo tante iniziative con il Quartiere dei Gentili, abbiamo creato delle domande per i grandi della terra insieme ai ragazzi della Sapienza, insieme alla Gioventù Francescana, e abbiamo invitato ministri, anche il ministro Cingolani che è il ministro dell'ambiente del paese ospite, il ministro Giovannini che è un economista ambientale di fama internazionale, a rispondere alle domande di questi giovani. La speranza è che in tutto questo tempo, da qui a settembre, quando ci sarà questo COP giovani, si possa risvegliare nei ragazzi non solo così un sentimento di rivolta, ma proprio anche l'astuzia di trovare un escamotage per far valere la propria posizione.
Nel corso della lunga maratona televisiva vengono presentati diversi focus, dall'economia allo sport, dall'innovazione alla cucina, alla musica, dalla scienza all'educazione. L'ecologia, la cura della terra, coinvolge tutto questo?
Nel 2015 un altro momento importante, oltre a quello della conferenza sul clima e quindi dello storico accordo sul clima di Parigi, c'è stato anche a New York la ridefinizione degli obiettivi dell'umanità. Ecco, gli obiettivi dell'umanità sono diventati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e l'agenda ormai va rapidamente verso questo 2030, che è anche un po' la data simbolo in cui i cambiamenti climatici si dice che diventeranno drammaticamente irreversibili. Ecco, 17 obiettivi vuol dire un larghissimo spettro di sostenibilità, e parlare di sviluppo sostenibile quando si parla di lotta alla fame, lotta alla povertà, parità di genere, un'economia più giusta, la tutela del mare, la tutela della terra, della vita, vuol dire che la sostenibilità, come Papa Francesco ci ha insegnato, coniando questo meraviglioso termine di ecologia integrale, è una cosa che riguarda tutto e tutti. Noi dobbiamo diventare sostenibili nel senso che dobbiamo ritrovare un'armonia con noi stessi, con la nostra socialità, con il nostro rapporto con l'ambiente.
In Italia si è parlato di recente di un impegno per l'innovazione, parlando di transizione ecologica e transizione digitale, appunto per uno sviluppo sostenibile. C'è quindi qualche speranza di passi avanti?
Beh, sì, la storia ci fa vivere un piccolo paradosso, no? Da una parte noi abbiamo vissuto questi oltre 200 anni di rivoluzione industriale mettendo sempre avanti la tecnologia e la sua capacità di generare ricchezza e profitto. In realtà poi ci ritroviamo oggi in un'era in cui la tecnologia ci ha superati, perché viviamo una finanza che ci governa e viviamo una tecnologia che va più veloce della nostra capacità di fare scelte sul nostro futuro. Quindi la domanda è: ma chi sta definendo il nostro futuro? E poi noi alla fine come speriamo di risolvere la transizione ecologica? Con la tecnologia, ma se è la tecnologia che ci ha portato a tutto questo? Quindi chiaramente sono tutte provocazioni. Il tema vero è: l'innovazione è una delle più importanti speranze di cambiamento e di uscita da questa crisi, perché noi possiamo orientare l'innovazione a una migliore qualità della vita, possiamo orientare l'innovazione a uscire dalla inefficienza del nostro sistema produttivo che divora il pianeta 1,7 volte la capacità del pianeta di rigenerarsi, quindi una corsa verso un muro, e però è pure vero che se la tecnologia non la approcciamo nel giusto modo noi faremo sempre peggio, cioè continueremo a perseguire inutilmente un profitto che in realtà peggiora la nostra vita. Quindi cultura dell'innovazione che possa diventare una cultura diffusa, noi facciamo un modulo proprio che si chiama Futura per dire costruiamolo insieme questo futuro, andiamo avanti nella direzione giusta.
Ci dice l'importanza di questa maratona multimediale di giovedì 22 aprile, ma soprattutto come ciascuno di noi può contribuire tutto l'anno all'impegno di Earth Day Italia, di tutte le altre organizzazioni che lavorano per salvaguardare la nostra casa comune?
Beh, il messaggio One People, One Planet la dice lunga su quello di cui abbiamo bisogno. Noi siamo profondamente convinti, ci ispiriamo naturalmente al carisma meraviglioso di Chiara Lubich e al carisma dirompente di Papa Francesco, per dire che se non ci sentiremo quanto prima un'unica famiglia umana, e il Covid ci ha fatto vedere quanto siamo un'unica famiglia umana e fragile, bisognosi gli uni degli altri, che abita un'unica casa comune, e allora noi non riusciremo a ritrovare quella dimensione di felicità che tutti perseguiamo. Quindi One People, One Planet è il grande messaggio della nostra maratona, e credo che il modo migliore che i cittadini hanno di accompagnare questa azione, questo impegno, è di sentirlo, di viverlo, di capirlo, di respirarlo, di metterlo in qualche modo in pratica, perché se oggi la sensibilità è diventata così diffusa su questi temi, è pure vero che ancora manca molta strada e non abbiamo questo tempo.
Grazie a Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, al microfono di Adriana Masotti. E oggi, come detto, è la giornata mondiale della Terra a cui è dedicato questo programma. È in onda su Rai Play fino alle 20.30 di questa sera una sorta di staffetta di testimonianze, documenti, dibattiti, riflessioni, contributi delle scuole, momenti anche artistici, tutto declinato sul tema della tutela della terra e dello sviluppo sostenibile. Uno degli argomenti che viene trattato è il cosiddetto Green Deal europeo, la svolta politica verde che dovrebbe portare l'Europa all'avanguardia tecnologica, economica e sociale della cosiddetta transizione ecologica, in sostanza verso un futuro prossimo pienamente sostenibile. Il 30 aprile prossimo il presidente Draghi presenterà nel Recovery Plan un elenco dettagliato di investimenti italiani necessario per vedersi assegnati gli ingenti fondi straordinari stanziati dall'Europa per la ripresa post pandemia. Ne parliamo con Alberto Gambescia, amministratore unico di Studiare e Sviluppo, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo ha intervistato per noi Giuliano Giulianini.
Siamo a pochi giorni dalla presentazione del Recovery Plan italiano che poi andrà al vaglio dell'Unione Europea per ricevere i fondi del Recovery Fund. Nel quadro generale della tutela dell'ambiente, della sostenibilità e della solidarietà sociale, quali saranno i settori maggiormente beneficiati dai fondi europei in base al piano del governo?
Per ora possiamo commentare esclusivamente le anticipazioni che abbiamo, con particolare riferimento alla questione che più ci interessa in questo momento, che è quella dell'economia circolare. Possiamo dire che il piano nazionale di resilienza è un novus assoluto rispetto all'ordinamento italiano. È vero che non arriviamo ultimi, il paese è da anni impegnato strenuamente sull'aspetto ambientale e sulla innovazione tecnologica sulle materie ambientali. Il PNRR però, differentemente da quanto è avvenuto in passato, costringe il Paese a un nuovo approccio completamente diverso in termini strategici. Non dimentichiamo infatti che il PNRR e i suoi 209 miliardi in particolare sono aggiuntivi rispetto alle programmazioni europee ordinarie, nel caso specifico del 21-27, che arriveranno all'Italia in termini di politiche coesione, con una dotazione finanziaria non banale di 50 miliardi di euro.
Si può immaginare quali siano i settori che comunque dal Recovery Plan avranno uno stimolo in più?
Abbiamo citato l'economia circolare e quindi diciamo le questioni in natura ambientale, citiamo la questione tecnologica e digitale, le infrastrutturazioni materiali e immateriali, cioè tutto quello che dovrebbe far fare uno scatto verso il futuro al Paese su partite che ovviamente sono in questo momento un po' al palo rispetto al passato.
In un quadro più generale, quindi a prescindere dalla contingenza economica e anche dell'emergenza del Covid, quali sono a suo avviso i settori della transizione ecologica su cui dovrebbero puntare di più l'Italia e l'Europa in base alle loro condizioni attuali ma anche alle potenzialità che hanno?
Guardi, qua non siamo però all'anno zero, nel senso che c'è un lavoro che negli ultimi 10 anni ha visto un grandissimo impulso in Europa e quindi in Italia. La Commissione europea già dal 2015 ha messo in campo la strategia europea per l'economia circolare ed è pur vero rispetto alle cose che ci stiamo dicendo che in particolare in tema ambientale anche qui l'Italia è uno dei paesi testa nell'ambito dell'Unione Europea insieme alla Germania e alla Francia sui temi dell'economia circolare, del ciclo dei rifiuti, dell'approccio green, del green procurement. Qui però qualcosa diciamo di più definitivo possiamo dirlo, perché in realtà nella bozza di PNRR che andrà in Commissione già abbiamo delle aree cosiddette filoni che già sono stati esplicitati nella bozza, che sono l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare, le rinnovabili, l'idrogeno e la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, la tutela del territorio e della risorsa idrica. Quindi diciamo che in termini di filiera di intervento io non trovo particolari criticità, semmai la criticità che ci troveremo a dover gestire da qui a brevissimo, appena il piano sarà approvato, invece è l'approccio nuovo che questi quattro filoni ci chiedono di affrontare, di approcciare. E qui, diciamo, tra virgolette, casca l'asino, perché mentre siamo sempre stati particolarmente bravi sulle filiere verticali dell'ambiente, che ho citato prima, un po' meno bravi siamo noi nella programmazione degli interventi in termini orizzontali, perché non dimentichiamoci che questo piano avrebbe l'ambizione, in termini di materia ambientale, di rendere l'approccio green su ogni filiera di intervento. La mobilità è mobilità green, gli interventi sull'economia circolare sono green, il green procurement è green, la questione tecnologica tecnologica e digitale è affrontata in termini green, quindi diciamo abbiamo un radicale sistema invertito di approccio rispetto alle classiche filiere verticali. Questo ci pone un problema non banale, dal momento che, come è noto, diciamo, in questo paese abbiamo invece una debolezza strutturale rispetto ai processi.
E grazie ad Alberto Gambescia, amministratore unico di Studiare e Sviluppo, al microfono di Giuliano Giulianini. Ma torniamo anche ad approfondire il tema forse più importante della Giornata Mondiale della Terra di oggi, la crisi climatica che sta cambiando le cose sul pianeta, un tema che non è di oggi ma che arriva da lontano. Bisogna ricordare a voi che ascoltate e a noi che trasmettiamo che quest'anno in autunno a Glasgow i grandi della Terra si riuniranno per la COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che cercherà di fare il punto su quanto ogni paese sta facendo per cercare di limitare il riscaldamento globale. La conferenza, rimandata nel 2020 per la pandemia, è diventata ancora più decisiva anche per il rientro degli Stati Uniti del neo presidente Biden negli accordi sottoscritti a Parigi nel 2015. Su questo appuntamento di Glasgow in autunno e sul problema delle crisi idriche in diversi paesi del mondo, anche l'Italia ha questo problema, ascoltiamo ora Mari Rosa Iannelli, che coordina il network per il cambiamento climatico in Italia. L'intervista è ancora di Giuliano Giulianini.
Quali sono le crisi, i problemi più urgenti che deve affrontare il pianeta nel suo complesso in questo periodo?
Ci troviamo in due emergenze importanti. L'emergenza sanitaria, quella dovuta al Covid che tutto il mondo ha vissuto l'ultimo anno, e quella ovviamente climatica. Un paio di anni fa gli scienziati di tutto il mondo sono pronunciati e ci hanno detto che abbiamo di fronte a noi una sfida notevole, che è quella di cercare di contenere l'aumento delle temperature entro i 2 gradi, o meglio ancora entro il 1,5 gradi. Questo per evitare degli scenari complessi e anche catastrofici, in termini ovviamente di riduzione delle risorse, stress idrico, siccità, riduzione della disponibilità del cibo, per esempio, che deriva dall'agricoltura.
Una delle crisi importanti, come ha detto, è quella idrica. Lei è presidente del Water Grabbing Observatory, l'osservatorio sul furto d'acqua. Quali sono le situazioni più critiche dal punto di vista della disponibilità di acqua, sia in Italia ma soprattutto nel resto del mondo?
La crisi idrica è una di quelle cose che maggiormente preoccupa a livello globale. Per quale motivo? Noi abbiamo degli scenari, dei modelli, da qua al 2030, da qua al 2050. E ci sono delle aree del mondo che già ad oggi sono fortemente impattate, ma in proiezione lo saranno ancora di più. Questo anche per l'aumento della popolazione terrestre, a cui ovviamente stiamo andando incontro. Ad oggi il continente africano è quello più in sofferenza da questo punto di vista, e in particolare il Corno d'Africa, quindi paesi come l'Etiopia, il Kenya, il Sudan, il Sudan, Djibouti. Quell'area sta vedendo veramente, toccando con mano, che cosa vuol dire non avere acqua, che cosa vuol dire che i corsi d'acqua, i laghi, stanno subendo un abbassamento della disponibilità idrica, con conseguenze forti sulle comunità che abitano quelle aree, sulla popolazione. E in proiezione, da qua al 2050, il continente asiatico subirà le stesse conseguenze. Per quanto riguarda noi, invece, una cosa che è allarmante sono i dati sullo spreco sia dei singoli cittadini. In Italia consumiamo circa 230 litri d'acqua al giorno, quindi abbiamo un consumo di acqua assolutamente non consono a quelle che dovrebbero essere le nostre esigenze. E poi abbiamo anche lo spreco dell'acqua dovuto alle inadeguate infrastrutture idriche. Quasi la metà dell'acqua che scorre nelle tubature italiane va dispersa.
In autunno è in programma la COP26 a Glasgow, la conferenza delle parti delle Nazioni Unite sul clima. Quali sono i temi caldi di quest'anno? Va segnalato che rientra in questo consesso anche gli Stati Uniti grazie alla presidenza Biden. Cosa sta succedendo su quel tavolo?
Il tema caldo quest'anno è l'impegno concreto che i paesi di tutto il mondo prenderanno per contenere le emissioni di gas climalteranti, di CO2 e altri gas climalteranti. Attraverso i piani politici dei singoli paesi si potrà fare questo aggiornamento dello storico accordo di Parigi. Prima dell'appuntamento di Glasgow ci saranno altri due appuntamenti preparatori molto importanti quest'anno, uno sarà a giugno con i negoziati intermedi e l'altro sarà a settembre, che vedono proprio l'Italia protagonista più di altri paesi, perché a Milano si ospiterà la Youth for Climate, cioè la cosiddetta COP dei giovani. 400 giovani da tutto il mondo arriveranno in Italia per portare delle concrete idee e possibili soluzioni e linee guida anche alla COP di Glasgow in autunno.
Grazie a Marirosa Iannelli e a Giuliano Giulianini. Noi terminiamo qua questa puntata speciale del Mondo alla Radio dedicata oggi alla giornata mondiale che vuole celebrare la difesa dell'ambiente e la difesa della terra. Io ringrazio Giuseppe Mauriello e Silvia Giovarrosa. Da Luca Collodi, grazie anche a voi amici ascoltatori. La linea tra poco all'informazione e l'appuntamento con il Mondo alla Radio per domani alle 17.05.